/radioweb presenta Slashbox.
Eccoci qui per l'ultima mezz'ora insieme, all'insegna ancora di un argomento che ci sta particolarmente a cuore, che lo anticipiamo un pochino perché in realtà è la prossima settimana, ma ci fa piacere anticiparlo proprio perché così possiate in qualche modo usufruirne per tempo, perché quello di cui andremo a parlare è una prima TV assoluta e ci sarà lunedì 27 di gennaio alle 19:35 su Rai Gulp e disponibile su Rai Play, quindi volevamo farlo proprio insomma coscientemente prima per darvi la possibilità di darvi questa notizia, di annunciarvi questa notizia, e adesso vi dico anche di che cosa si tratta, perché Rai Kids ha presentato proprio un cortometraggio animato che si intitola Un nome che non è il mio. Questo è il titolo. C'è la partecipazione straordinaria dell'attore Giancarlo Dettori, del giovane umanista Edoardo Prati, che è la voce narrante, e Paolo Iannacci, autore della colonna sonora. Tratta questo corto dall'omonimo romanzo di Nicola Brunialti ed è diretto da Dario Piana, che è collegato con noi, al quale diamo il buon pomeriggio e veramente lo ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio, sono qua.
E allora un debutto importante quello che avverrà la prossima settimana, soprattutto perché è un tema molto delicato. Adesso poi scendiamo più nel dettaglio di che cosa racconta questo corto, però è un tema molto delicato con un pubblico, no? Molto, molto delicato, perché bisogna raccontare una storia importante e trovare le modalità giuste per farlo. Quanto è stato complicato lavorare a questo progetto e com'è nata l'idea di realizzarlo?
Il progetto nasce da un libro, diciamo, serio, è una storia seria, una storia molto bella, molto toccante, che tocca l'argomento della questa reminiscenza poi che c'è di quell'orrendo periodo, no? E poi si ispira alla storia di un bambino salvato dalla famosa Irena Sender, che è una infermiera che salva 3.000 bambini dal ghetto di Varsavia. Il libro è molto serio, quindi se ne poteva fare un cortometraggio molto serio e efficace, ma la richiesta era quella di fare qualcosa di un po' differente, di un pochino alternativo, un po' più, adesso mi si consente il termine, artistico, no? Quindi l'idea è quella, comunque, adesso non voglio andare per le lunghe, abbiamo trovato una soluzione creativa che era l'inserimento di personaggi reali, quindi abbiamo ricreato delle scene reali del ghetto, della deportazione, delle scene poi attuali dei giorni nostri, con attori veri, poi rivestiti con i costumi d'epoca, quindi un lavoro da film vero, serio, storico. Ma tutta l'ambientazione non era una location vera, ma è stata praticamente disegnata in maniera molto artistica da un illustratore molto bravo, Michele Tranquillini, che fa questi disegni delle città architettonici molto molto raffinati, acquarellati, e alla fine l'idea era di mettere insieme queste immagini, diciamo vere ma un po' trattate, che potessero inserirsi bene nel contesto acquarellato del disegno dietro, e per creare una cosa un po' pittorica, senza togliere niente all'emozione dei personaggi, quello che loro devo raccontare, che chiaramente diventando un'animazione pura sarebbe stato un pochino perso. Quindi è un po' un ibrido interessante, estremamente riuscito dal mio punto di vista, anche se all'inizio non sapevamo molto bene come affrontarla, ma ci siamo divertiti.
Immagino sia anche per lei la prima volta, no, di un ibrido di questo tipo.
Ma io ho fatto cinema, ho fatto pubblicità tantissimo, disegno, vengo dell'illustrazione, per cui
ha mischiato entrambe le cose.
Quindi
già,
diciamo che è stata un'ottima opportunità per poter fare una cosa non narrativa come sempre, tutta animata. Io vengo da una serie poi animata per bambini fatta per la Rai, sempre con gli stessi produttori, quindi era un mix di due cose, mai fatto prima, nel senso che sì, ho fatto sperimentazioni, pubblicità, ma questa era, diciamo che il riassunto di quelle sperimentazioni portato a buon fine. È venuto bene, ci siamo un po' stressati, ma ce l'abbiamo fatta.
L'adattamento, immagino, per quello che riguarda l'aspetto della scrittura, anche non deve essere stato particolarmente semplice, anche perché abbiamo detto è tratto da un romanzo, però il romanzo non dura certo 13 minuti, no? Anche la storia del romanzo, quindi c'è dovuto essere un adeguamento per quello che riguarda la storia, ma anche di scrittura. E lì come avete proceduto?
Allora, abbiamo intanto evitato, avendo percorso questa strada, non mi si prende per arrogante, è un po' artistica, diciamo. Abbiamo optato per una cosa un po' più istituzionale, anche perché l'idea era di farla molto diretta, diretta al pubblico, anche giovani, ragazzini, eccetera, non una roba complessa e cerebrale. Per cui una voice over che racconta la storia era la soluzione ideale. Quindi noi vediamo una specie di lungo trailer dove la storia viene raccontata, vediamo i personaggi, vediamo le cose che succedono, le scene del nazismo, le scene del ghetto. Si ipotizza che questa cosa possa arrivare ai giorni nostri, quindi si vede una famiglia che viene invasa dai nazisti e gli dici: guarda cosa sarebbe se tu oggi facessi questo. Quindi una voce narrante che ci portava attraverso questo insieme di immagini che si seguono fino alla fine, dove poi si parla di Irina Sender, che si vede Irina Sender che porta i bambini fuori dal ghetto, eccetera, era la soluzione ideale, perché è una specie di riassunto filosofico di quello che racconta il libro, e siamo riusciti a rispettarlo bene, devo dire, perché funziona molto bene.
Non l'abbiamo potuto vedere, quindi ci fidiamo e ci appuntiamo naturalmente sull'agenda questa data. È un corto che però sicuramente avrete avuto modo di far vedere anche all'organizzazione ebraica Bene Berit Roma e della comunità ebraica di Milano, che hanno patrocinato questo lavoro, immagino.
Quello sì, diciamo che io quando, lo dico onestamente, quando la RAI ci propose di partecipare a questo, diciamo, pitch, no, per loro, avevamo fatto questa serie cartoni per i bambini, quindi il protagonista bambino autistico, cioè quindi ci eravamo già collaudati, no? Però era un cartone animato per bambini piccoli, per cui non c'entrava niente con questo, ma conoscevamo i produttori. Fiducia, per cui provate a fare questo pitch, noi abbiamo fatto un po' il fenomeno, nel senso che dice: bah, riusciremo mai a vincere questa con un colosso come la RAI, che magari ha chissà quante gente in competizione? E io ho un po' esagerato, nel senso che ho detto, insieme agli autori, insieme al mio illustratore di cui ho parlato prima, l'autore, al produttore, a tutti, ho detto: facciamo una roba un po' oltre, proponendo questa cosa. E devo dire che la cosa invece poi è piaciuta molto alla RAI. E diciamo che noi, io da regista, potevo fare di più, volevo fare di più come sempre, però poi alla fine ho visto la reazione di chi lo vede, è estremamente positiva, anche al di sopra delle nostre aspettative. La musica che ha fatto poi Paolo Iannacci è meravigliosa.
Esatto, c'è anche questa partecipazione, insomma, musicale importante. E quanto è difficile parlare di memoria a distanza di così tanto tempo? Più aumenta il tempo, più è difficile, anche, no, proprio per l'assenza di testimoni, e poi anche per far capire, soprattutto a chi è particolarmente giovane, cosa è stato realmente, no, quel periodo storico e la deportazione, l'olocausto, insomma, tematiche che neanche da adulti si riescono a comprendere appieno. Quindi quanto può essere importante un'operazione di questo tipo?
Ma visto come stanno le cose, è fondamentale. Io ho avuto la fortuna che mio papà, che è mancato l'anno scorso e a 98 anni, è stato uno che ha vissuto in diretta la guerra, ha vissuto tutte queste tragedie, quindi avevo la testimonianza diretta che lo ha segnato, era un partigiano. Poi abbiamo conosciuto gente che è stata nel campo di concentramento. Io sono giovanissimo, quindi ho avuto la fortuna di conoscere questi anziani che ci riportavano le cose. Credo che però questa cosa riesca, con romanticismo e delicatezza, senza diventare violento, come potrebbe essere per raccontare il momento, a farti venire la pelle d'oca, nel senso che abbiamo giocato sull'emozione. Cioè, quando con dei simboli molto semplici, raccontando gli occhi di un bambino, che è quello che viene deportato, che lui poi da grande, da anziano, interpretato dal grandissimo Giancarlo Dettori, attore di teatro, grandissimo attore storico italiano, che diventa il nonno che riconosce nel nipote che fa la svastica sui muri, ma tutto si risolve poi senza tutta la discussione del libro, chiaramente un grande abbraccio, di una comprensione, di una positività finale, è molto forte emotivamente, racconta molto chiaramente quello che è stato. In più si racconta la storia di Irena, che è meno conosciuta di Schindler, ma ha fatto lo stesso lavoro incredibile salvando questi 3.000 bambini, quindi lei è un po' il trade union, dice che il bambino protagonista, che poi è il nonno che trova il nipote a fare le svastiche, è Irena che l'ha salvata. Quindi di riporto c'è la storia di Irena Sender, che riporta al discorso del ghetto, ma c'è poi la storia contemporanea del nipote, del vecchio, che era il bambino deportato, che in realtà si ritrovano alla fine. Quindi c'è un messaggio molto positivo, molto forte, semplice, romantico, non violento, ma molto emotivo, no? Poi, ripeto, la musica di Paolo è stata fondamentale, le immagini sono molto forti, il contributo di Dettori, questo attore meraviglioso che ha accettato subito di farla, anche perché lui dice: io ho vissuto in diretta questa cosa, per cui è stato, si è anche emozionato. Devo dire che la gente sul set si emozionava, visto quando venivano vestiti con le tute del campo di concentramento, erano tutti seri, erano tutti, si erano immedesimati, quelli che dovevano fare i nazisti si erano emozionati, erano molto coinvolti in questa cosa, più di quanto io mi aspettassi.
Sì,
quindi devo dire che questa cosa poi si sente vedendo il cortometraggio.
Evidentemente il peso, no, della responsabilità, come ha detto recentemente qualche attore interpretando Mussolini, evidentemente c'è anche nell'interpretare, no, questi
sì,
ruoli.
Devo dire che questo è uscito, perché poi quando io ho fatto la ripresa di questa, avevo dei costumi meravigliosi, una costumista fantastica, ricostruito più al di sopra delle mie aspettative, poi questa ricostruzione meravigliosa dei costumi dell'epoca, dei personaggi, eccetera, di questi bambini con le tute a righe, mi faceva impressione, quando erano così realistici alla fine, perché loro stesse non ho dovuto dire molto, non so come dire, per farli entrare nella parte, no? Hanno vissuto questa atmosfera in maniera molto molto personale, per cui devo dire che credo che anche il risultato così emotivo, vedendolo è emozionale, lo dico perché l'ho girato io, infatti sono molto critico con le cose che faccio, ma è molto emozionale, perché credo che anche la gente che l'ha fatto, cioè, si è emozionata. Quando Dettori alla fine abbraccia il suo nipote, era un momento quasi, l'attore si è quasi commosso, c'era la scena, no? Per cui si sono molto coinvolti, per cui devo dire, grande esperienza, al di sopra delle aspettative.
Che cosa ha scoperto lei invece di Irena Sandler? La conosceva? È stato un personaggio per lei nuovo che ha scoperto nel romanzo?
No, io la conoscevo la, perché mi è sempre piaciuto la storia, per cui soprattutto seguire un po' cosa è successo, ripeto, avendo un padre che è stato, mi raccontava sempre della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo, sempre documentato, e ho anche visto un film su Irena Sandler, che c'è un vecchio film che parla di lei, quindi mi aveva colpito molto questa faccina di questo personaggio incredibile, ha un viso incredibile, poi finisce con la sua faccia vera, non è un'attrice nel film, ma finisce con questa faccia vera che ha lei, questo... Quando la guardi ti viene una stretta nel cuore, questo è un colosso, eppure questa faccina meravigliosa che gli resti, no? E quando ho visto questa vecchina ho detto: ma che meraviglia, si vede dal viso che cos'è stata questa persona.
Quindi, beh, anche lei è morta quasi a 100 anni.
Sì, quasi a 100 anni. No? Peraltro la sua storia è incredibile, per cui lei è stata poi catturata dopo che ha salvato 3.000 bambini, portandoli fuori poi nei non, Schindler era ricco, quindi è riuscito a farli spacciare per operai. Lei li portava fuori con un'infermiera, li portava fuori 10 alla volta con un camioncino, questo si vede nel cortometraggio, nascondendoli e facendoli passare per altre persone, prendendo identità di persone che non c'erano più, per cui loro hanno assunto un'identità diversa per i bambini, per non essere poi catturati, no? E quindi questo personaggio ha una forza così, è molto forte, non so come dire, per cui non mi aveva già interessato da tempo, no? Poi non era Schindler, come dicevo, l'ha fatto uno per uno. Poi oltretutto, quando l'hanno presa, è stata catturata, era condannata a morte, e mentre stava andando alla fucilazione, i suoi seguaci, i suoi amici hanno corrotto una guardia, e quindi mentre andava, lei ha lasciato aperta una porta nel cortile, dove loro velocemente l'hanno portata via, l'hanno salvata, perché è una storia incredibile.
È veramente... una storia incredibile, no?
Ed è vissuto fino a quasi 100 anni.
È quella la cosa veramente che capita poi molto spesso ad alcuni dei sopravvissuti. Sono vissuti tantissimo, un po' nel caso forse di Irena, che ha salvato dei bambini e che anche ha detto questa frase che è diventata famosa, no? Che ogni bimbo per lei salvato è la giustificazione della mia esistenza su questa terra.
Frase che non abbiamo messo alla fine, chiaramente tutto il suo nome, perché non poteva mancare.
Esatto. Magari c'è invece qualcun altro che nel testimoniare ha veramente capito che lo ha capito tardi, lo ha elaborato tardi, e poi ha detto, per esempio, c'è Oleg Mandić, che abbiamo avuto nostro ospite. Lui ha detto: io ho cominciato a parlare molto tardi di questo, e forse se ancora sono qui è perché devo continuare a parlarne, e lo farò fino agli ultimi giorni. Eppure lui ha già 93 anni, quindi insomma...
Sì, questo sì, il fatto che noi purtroppo gli ultimi, come dicevo, gli ultimi testimonianze dirette sono molto anziani ormai, per cui fra un po' avremo testimonianze riportate e non più dirette, no? E quindi è importante che ci siano queste testimonianze, restino, insomma, no?
Sì, bisogna approfittarne, bisogna ascoltarle finché sono dirette. E, il corto è distribuito da Rai Group, come abbiamo detto. So che purtroppo per lunedì 27 non è ancora sottotitolato, non è audio descritto, diciamo, però mi fanno sapere dalla Rai che è negli intenti e che si provvederà per renderla accessibile anche alle persone non vedenti e ipovedenti.
Assolutamente, penso che venga anche poi sottotitolato o tradotto anche
in linguaggio dei segni,
eccetera, perché è un tipo di cosa che si può, non per lucro, ma anche si può anche proprio, sarebbe giusto distribuirla, non so come dire, perché
sì,
è un po' assoluta, non è una cosa legata, diciamo, è una cosa assoluta, una cosa che fa parte della storia, quindi va bene per tutti, capisci?
Direi di sì. La mia domanda infatti era anche proprio questa: qual è il futuro di questo corto? Verrà distribuito nelle scuole? Avete già pensato a delle presentazioni ad hoc?
Ragazzi, purtroppo qua non
ha potere,
perché io l'ho girato con tutto l'amore e la passione, l'abbiamo consegnato, ci hanno apprezzato, però adesso è nelle mani di loro. Io se devo fare qualcosa ben volentieri a disposizione per sostenerlo, ma non è nelle mie capacità, nelle mie funzioni.
Speriamo.
Ma bisogna anche di un grande produttore, non soltanto del regista, degli attori, di tutto, per cui speriamo che dall'altra parte ci sia questa passione che abbiamo avuto noi, perché secondo me merita, al di là del fatto dell'argomento, merita anche. È un'operazione abbastanza diversa, visivamente non c'ha riferimenti a cose già fatte, per cui è stata per noi una bella sperimentazione, che è riuscita poi alla fine, per cui vedremo. Speriamo.
Per cui, insomma, intanto per tutti si può già vedere la prossima settimana con il suo debutto proprio lunedì, che è il giorno della memoria, ricordiamo, alle 19:30 su Rai Gulp, disponibile su Rai Play, e poi speriamo prima possibile, insomma, che possa essere anche audio descritto per le persone non vedenti ed ipovedenti. Io naturalmente la ringrazio tantissimo e magari insomma spero che quest'anno abbia anche altri progetti dei quali potremo tornare a parlare. Non so se
spero proprio, spero proprio. Questa era una cosa molto, molto, molto bella, per cui io sono pronto a farne altre.
Benissimo, e perché penso che possa essere una ottima idea, perché più se ne fanno di questi prodotti e meglio è, perché vanno veramente a diventare dei testimoni a loro volta di episodi e di vite che sono stati importanti e fondamentali per la storia del nostro paese, ma di tutto, ma non solo, diciamo, perché in questo caso si parla di una infermiera polacca e quindi di bambini ebrei salvati da un'infermiera polacca, quindi diciamo anche per tutta l'Europa. Siamo in un momento storico un po' particolare, no? E forse ricordarci
ma questa corte è molto forte, perché in realtà cos'è la storia di questo nipote, che è il nipote del nostro bambino salvato, e salvato che diventa un nazista, ma per stupidità, non viene raccontato come un criminale,
certo,
assassino, perché io credo che tanti sono stupidi, tirano sul braccio, fanno le svastiche, ma non hanno idea, non è che sono tutti nazisti perché sono diventati, per cui sono un po' stupidi, no? Per cui qua viene fuori un po' la stupidità di fare una stupidata senza sapere cosa fai, e quindi nel racconto dice: tu fai questa stupidata, ti vedo quella che fa la svastica, non ti dico va, ti picchio, ti dico no, va maledetto, dico guarda, pensa se ti succedesse adesso. Lì c'è la traduzione, lui viene portato nel cortometraggio in una situazione dove lui e i genitori attuali vengono invasi dai nazisti e portati nel campo di concentramento, no? Quindi c'è come dire, questo se lo provassi tu cambierebbe, e questo fa cambiare via, perché in fondo era solo stupida quella cosa fatta, non era me. Quindi questo è importante, che venga compresa la gravità, fare in modo che neanche le cose stupide vengano fatte.
Vero, assolutamente vero. Speriamo veramente che possa essere anche distribuito e possa avere questo corto una vita importante anche nelle scuole, nelle associazioni, insomma sarebbe interessante che se ne parlasse il più possibile. Grazie ancora.
È una stesura grafica, ma è stata anche una stesura semplice, nel senso assolutamente abbiamo voluto fare una roba complessa, cerebrale, per cui è molto fruibile anche per una persona, diciamo da un ragazzino, qualcuno che non è così
atto, un trattato sofisticato, documentario, e quindi è mainstream, lo possono vedere tutti e capire tutti, questo insomma, è importante.
Ricordiamolo che il soggetto e la sceneggiatura sono di Nicola Brunialti, no, perché sì, io sono sempre molto attenta alla scrittura, se ne parla sempre troppo poco.
C'è un libro di questo
in Italia, perché insomma gli adattamenti poi sono sempre molto complessi e fatti anche soprattutto con questo scopo, con uno scopo divulgativo ed educativo, ci deve essere anche una insomma una bravura importante di chi usa le parole, quindi mi fa piacere ricordarlo naturalmente insieme anche a tutti quanti gli altri. Abbiamo detto e lo andiamo a ricordare che anche il libro appunto è di Nicola Brunialti, e poi è stato prodotto da Emanuela Cavazzini, le musiche originali di Paolo Iannacci, la voce narrante di Edoardo Prati, l'illustrazione di Michele Tranquillini, la partecipazione straordinaria di Giancarlo Dettori, e poi ricordiamo i produttori che sono fondamentali, direi Kids Sara Cabras, produttrice esecutiva Brain Cross Anna Maria Onetti, e la direzione creativa è di Francesca Pratesi con la regia di Dario Piana che è stato con noi, e il montaggio di Vilma Conte, post produzione UFX 3D Pastap, sincronizzazione mix e sound design di Studisc. No, diciamoli tutti, perché quando si fanno dei lavori di questo tipo, ma in generale insomma dei prodotti che sono televisivi e cinematografici, c'è veramente un dietro le quinte incredibile che nessuno conosce, nessuno cita mai, incluso nei programmi, spesso e volentieri insomma ci si riferisce allo staff in generale, ma è veramente la maggior parte o comunque gran parte del lavoro, se non ci fossero loro non potrebbe esistere, quindi mi fa sempre piacere citare tutti quanti.
E io
ringrazio molto Dario Piana, che è il regista e che ha avuto modo di raccontarci questo progetto e di dedicarci un po' del suo tempo. Grazie.
Assolutamente, grazie a voi, è stato un piacere.
Buon proseguimento e buon lavoro. Allora, io ricordo ancora un nome che non è il mio, debutterà su Rai Gulp alle 19.35 di lunedì 27 gennaio, che è il giorno della memoria, e sarà disponibile anche su Rai Play. E dunque, chiudendo questa parentesi, mi sposto adesso sull'attualità e volevo dare una notizia che è arrivata alle 4 e mezza più o meno ormai da un po', ma facendo in diretta delle rubriche non potevo andarla a leggere, non è proprio un'ultima ora, quindi, perché probabilmente chi è interessato e chi lo conosceva già ha preso la notizia, però è morto Luca Beatrice, che è il presidente della Quadriennale di Roma. Aveva 63 anni, era stato colto da un infarto 3 giorni fa, versava in condizioni molto, molto gravi e purtroppo appunto ci ha lasciati. Era torinese lui, ex numero uno del circolo dei lettori, attuale presidente della Quadriennale di Roma 2025, e quindi c'è stato un grosso dispiacere per tutta la parte, per tutto l'ambiente culturale non solo romano ma italiano. Lui era saggista e critico d'arte e niente, qui poi vengono riportati anche notizie che è stato dato l'assenso alla donazione degli organi. È stato docente di storia dell'arte all'Accademia Albertina di Torino, dove teneva anche i corsi di storia del design e della televisione, collaborava con le pagine culturali del giornale e insomma un personaggio che faceva costantemente cultura e divulgazione. Proprio giovedì scorso ha preso il via da Torino dalla Fondazione Sandretto, che ben conosciamo tra l'altro, che fa dei prodotti particolarmente interessanti ed accessibili, il roadshow di presentazione della manifestazione romana in varie città e molto altro, sicuramente poi ne continueremo a parlare. E sul profilo di Luca Beatrice resta una foto postata pochi giorni fa con Oliviero Toscani e il gallerista Antonio Colombo in occasione della scomparsa del celebre fotografo. Questa era un'ultima ora che insomma era importante dare. Invece, per quello che riguarda l'apertura anche dell'ANSA e anche della Repubblica, continua ad essere Donald Trump, anzi sull'ANSA in realtà no, perché si parla di Medio Oriente, ma volevo dirvi appunto che di Trump torneremo a parlarvi domani mattina. Tornerà ai nostri microfoni Damiano Figoneri, che si occupa di esteri, di America nel dettaglio, per il TG della 7 News. Perché andiamo a parlare di Trump? Perché, come ben sapete, ormai oggi se ne è parlato tantissimo. Ieri c'è stato l'insediamento, il Trump Day, il discorso di insediamento, e già oggi ha iniziato con delle prime azioni, diciamo, da presidente. E diverse sono, le andremo a commentare direttamente, credo, proprio domani, perché già ha preso una serie di decisioni. Primo piano sulla Repubblica: presidente sospende per 90 giorni gli aiuti all'estero e ripristina la pena di morte federale. Insomma, sta cominciando a prendere già delle decisioni che faranno molto discutere, ma che si sapeva che sarebbero state prese. Trump rimuove tra l'altro 1000 dirigenti che erano stati nominati da Biden, e il Financial Times dice: il Taiwan ha ordinato di studiare misure di ritorsione contro paesi che applicano prelievi extraterritoriali sulle multinazionali a stelle e strisce. Quindi è iniziata l'era Trump a tutti gli effetti. Vedremo effettivamente quanto di quello che aveva promesso e detto in campagna elettorale verrà poi messo in pratica e mantenuto. Ci sono tantissime ultime ore. Quella delle 18:04 dice che sono stati scarcerati i leader di Proud Boys e Oath Keepers. Gli avvocati difensori di Enrique Tarrio e Stuart Rhodes hanno annunciato che il leader di Proud Boys e quello degli Oath Keepers sono stati scarcerati dopo aver ricevuto la grazia da Donald Trump. Erano stati condannati rispettivamente a 22 e 18 anni per cospirazione sediziosa, e quindi insomma sta proseguendo. È tutto un aggiornamento quello che riguarda in questo momento i provvedimenti di Trump. Proseguirà evidentemente ancora per tutta la serata, quindi poi domani ne parleremo in maniera puntuale con Damiano Figoneri e nella nostra rassegna stampa. Io volevo ringraziare Max Alessio al di là del vetro, volevo ringraziare anche voi per essere stati con noi questo pomeriggio particolarmente lungo e ricco di ospiti e di rubriche. Vi do appuntamento come sempre a domani mattina e con la nostra rassegna stampa in diretta a partire dalle ore 9. Vi ricordo che, essendo martedì, questa sera per gli appassionati di tecnologia c'è anche Cogliamo la mela tecnologica, la rubrica curata da Michela Barrasso sulla accessibilità del mondo di Apple. Grazie a tutti, a domani.
/ Radio Web ha presentato Slashbox.